E 11 in punto, Radio Onda Rossa 87.900, la modulazione di frequenza. Torniamo in diretta per parlare di Bergoglio. Questo solitamente è lo spazio che dedicavamo un po' al clero, al Vaticano e in particolare in questo caso a Bergoglio. Ci siamo messi in contatto con Emiliano Fittipaldi, giornalista dell'Espresso, autore di Lussuria, con cui abbiamo avuto l'occasione di conversare proprio da questi microfoni un po' di tempo fa. Buongiorno Emiliano.
Buongiorno a tutti.
Allora, come diciamo a microfoni spenti, questa notizia delle coperture di Bergoglio nei confronti dei preti pedofili in Cile è passata completamente sotto silenzio sulla nostra stampa. Tu giustamente ne hai parlato sull'Espresso, ma insomma l'altra stampa muta.
Ma più che coperture parlerei di promozioni che sono avvenute 2 anni fa. Bergoglio ha promosso un vescovo molto chiacchierato che si chiama Barros, che è stato fatto vescovo di Osorno, che è una città in Cile. Nonostante questo Barros sia stato indicato da molte vittime di un prete pedofilo che si chiama Caradima, prete molto importante in Cile, come uno che sapeva e ha taciuto, addirittura che ha partecipato agli abusi. E il fatto che Bergoglio abbia promosso Barros 2 anni fa, già al tempo ne parlammo in pochissimi, adesso ci sono state le rivolte di piazza molto forte da parte della popolazione di Bergoglio, e Bergoglio ha difeso un'altra volta Barros dicendo che le vittime di fatto lo calunniano. Ieri è accaduta una cosa piuttosto inusuale, direi incredibile, ossia che il capo della commissione antipedofilia voluta dal Papa, cioè il cardinale O'Malley, il Papa Francesco, ha attaccato Bergoglio per le sue parole e per la difesa strenua che fa Barros, dicendo che così non si aiutano le vittime e non si sostiene la battaglia contro la pedofilia. Questo è piuttosto, insomma, è una cosa che io dico da molto tempo, ossia che Bergoglio e la lotta alla pedofilia non è una priorità di questo Papa, che troppe volte lo spread tra le parole e li condanna, e poi i fatti realmente realizzati nella lotta agli abusi sessuali sono si è molto aperto questo aspetto durante il pontificato.
Restando al Cile, che insomma è in lotta ovviamente anche grazie alla popolazione mapuche, che da questi microfoni spesso abbiamo raccontato, in realtà ci sono state diverse chiese incendiate. Non so se tu ci puoi dare un numero preciso delle chiese incendiate in questi giorni in Cile.
Ma sono quasi 9 chiese incendiate. Il punto ovviamente sono vandali che fanno reazioni di questo tipo, e i mapuche, qualcuno dice che sono stati i mapuche e qualcun altro dice che in realtà non c'entra nulla contro la pedofilia, ma riguardano alcune tensioni che c'è stata da parte dell'opinione pubblica e il governo cileno per la spesa, per i costi dovuti alla visita del Papa. Il Cile non vive un periodo economicamente molto facile. Cosa che più mi ha lasciato colpito è che da Caradima, dallo scandalo di Caradima e di Barros in poi, che è deflagrato nel 2010, c'è stato un crollo verticale del numero dei fedeli in Cile, che sono passati dall'80 al 40%, parlo dei fedeli cattolici. E il fatto che proprio in Sud America questo pontificato sia visto così male dimostra insomma che qualche crepa Francesco ce l'ha nel suo comportamento, crepe di cui non sentiamo ovviamente nemmeno un eco lontano in Italia, perché Francesco è considerato fin dall'inizio una superstar intoccabile e non si giudicano quasi mai i fatti di questa presunta rivoluzione, ma li giudicano soltanto le parole e dichiarazioni che lui fa, e questo è un peccato secondo me per un certo tipo di giornalismo in questo paese.
Sì, no, io credo che più che vandali, quando le chiese cominciano a essere così tante, forse non è che sono proprio delle cose casuali che accadono, no? Quindi poi ognuno può definire certe cose come vuole, però io credo che il Cile ha una legge antiterrorismo che sta creando rispetto ai militanti sociali, nonché ai rappresentanti e ai leader mapuche, sta creando dei particolari giuridici che probabilmente qualcuno si arrabbia. Più che vandalizzare, credo che talvolta invece sono dei sani istituti istinti di piazza o comunque organizzati. E credo che oltre alla questione dei pedofili il Papa rientra in Cile perché non solo ha camminato sopra una terra sacra al popolo Mapuche e storicamente nota per essere stato un luogo di devastazione e sangue, cosa su cui Bergoglio si è soffermato veramente poco, ma probabilmente anche questa sua pretesa di parlare di riconciliazione sicuramente in linea con la promozione poi di certi prelati, sicuramente sulla stessa linea. Io credo che comunque poi il fatto che appunto si dia una pacca, abbia dato questa pacca sulla spalla alle popolazioni ancestrali indigene che sono state vittime di un genocidio tra il Mapuche, tra l'Argentina e il Cile, chiedendo una riconciliazione, no, come una religiosa legge di punto finale, pacifichiamoci e andiamo avanti, che è esattamente un po' quello che è successo dopo la dittatura e che ci ha portato probabilmente a quello che sta accadendo. Quindi sdoganare piuttosto che far passare attraverso la giustizia e la storia tutta una serie di elementi, non è che poi il popolo se lo dimentica, viene lobotomizzato, ecco. Poi che sulla questione dei pedofili io sicuramente appunto ho visto anche molte fotografie in cui si cerchiavano i visi di coloro che sono stati accusati di pedofilia e che erano lì a fare la stuola al Santo Padre come se nulla fosse stato, appunto ricevendo tra l'altro i suoi sorrisi e le calunnie rispetto a chi invece l'ha denunciato, che è una cosa che credo si sia replicata anche in altri stati del mondo, visto che la pedofilia poi da parte dei prelati non è solo ristretta al Cile, no?
No, non c'è dubbio, il problema secondo me grave di questa uscita di Bergoglio e di questa protezione di Barros, che lui ha detto mi dovete portare le prove, voi vittime della pedofilia, degli abusi o in questo caso di chi ha insabbiato, Barros sarebbe, questo vescovo Tomosa sarebbe un insabbiatore, ed è una frase secondo me molto grave, perché è chiaro che le vittime, una di queste ha detto dovevo farmi un selfie, no? E quando venivo abusato da piccolo e c'era qualcuno che abusava e qualcuno che guardava e stava zitto, i processi sulla pedofilia si basano molto complessi, perché si basano quasi esclusivamente sul racconto dei bambini o dei bambini diventati ragazzi, perché spesso poi l'abusato riesce ad avere il coraggio soltanto dopo una lunga elaborazione psicologica legata alla paura, alla vergogna. E su questo la Chiesa tra l'altro in passato ha avuto agio a far finire in prescrizione moltissimi processi e moltissimi scandali nascondoli sotto il tappeto. E il fatto che Bergoglio abbia chiesto delle prove, se no si parla di calunnie, rende molto difficile ovviamente da un punto di vista teorico per una vittima dimostrare quello che ha subito. Si sperava che invece, non si capisce perché una vittima dovrebbe inventarsi abusi di questo tipo, anche e soprattutto quando le vittime sono più di una, in questo caso tra l'altro indicano Barros nemmeno come un abusatore ma come un insabbiatore, quindi è ancora più complesso e sarebbe ancora più arzigogolato doverlo in qualche modo inventarsi una storia del genere, non si sa a che scopo. E quello che dice O'Malley, attenzione, parole come queste possono spaventare le vittime dal presentare denuncia, sono parole molto importanti e vengono dette dal capo della commissione antipedofilia, una commissione che ha voluto Bergoglio assolutamente inutile dal punto di vista pratico, nel senso che non si è fatto praticamente nulla in questi 3 anni, si sono incontrati pochissime volte i membri più importanti, che erano i membri laici ex sopravvissuti, sono addirittura andati via l'anno scorso sbattendo la porta, dicendo uno di questi addirittura che tutta la commissione era un'enorme campagna di marketing voluta da Bergoglio. Queste sono parole importanti e mi spiace che non si discuta a livello mediatico in maniera importante, lo fanno ovviamente Washington Post, New York Times, i giornali anglosassoni molto attenti a questa questione, molto di meno i giornali italiani, a parte ovviamente quelli che come l'Espresso, le pubbliche che hanno dato notizia, non l'ho vista in molte altre parti in maniera importante.
Senti, non so se tu hai dato un'occhiata all'Osservatore Romano, ma hai riportato qualche notizia sulle chiese bruciate?
No, francamente non l'ho visto. La questione delle chiese bruciate però sono un po' in dissenso con quello che veniva detto prima, nel senso che io penso che al di là, io capisco la rabbia sia della Mapuche sia da parte degli abusati, penso che questo è il mio punto di vista, la mia formazione politica e culturale è questa, che la non violenza sia sempre alla base di qualsiasi protesta, e quindi insomma 9 chiese bruciate è anche uno sfregio ai fedeli che vogliono pregare lì dentro. Non credo che l'Osservatore Romano francamente abbia dato grande risonanza alla notizia, perché la notizia ovviamente nasconde delle problematiche reali importanti che in questo viaggio non sono state, secondo me, ben analizzate dalla stampa. È stata fatta molto più clamore e finito in prima pagina sui giornali il matrimonio in volo dei due Stewart,
sì, francamente imbarazzante,
Piuttosto che questi temi che sono molto, molto più rilevanti nella definizione di questo pontificato. Però così funzionano i mainstream e niente, ormai ci ho fatto l'abitudine.
Senti, quindi diciamo, per chiudere sulle gerarchie vaticane, possiamo dire che da Ratzinger a Bergoglio non c'è stata nessuna discontinuità, almeno per quanto riguarda il tema della pedofilia?
No, io penso che c'è stato un passo indietro.
Okay.
Io penso che dal punto di vista, no, di vista politico ma anche pratico legislativo, Benedetto XVI ha fatto delle cose importanti con i limiti ovviamente imposti da un sistema accogliale che è ancora molto invischiato nel tema della pedofilia e della, soprattutto della mancanza di una volontà di fare una battaglia profonda. Bergoglio non ha fatto nessun tipo di legge strutturale, il Tribunale per i Vescovi Insabbiatori promesso nel 2015 non ha mai visto la luce, molti cardinali insabbiatori sono stati promossi addirittura nel Consiglio dei C9, il Consiglio dei cardinali più importanti che deve consigliare Bergoglio la gestione della Chiesa Universale nella riforma della Curia. Ricordo il cardinale Pelle, di cui ho fatto inchieste molti anni fa e che alla fine è stato promosso capo della segreteria dell'economia prima di essere sospeso dall'incarico perché lui stesso è finito non solo come insabbiatore, come abusatore in un processo in Australia. Il cardinale Maragliaga è coordinatore del C9 e che ha protetto, o comunque che ha, in cui ha trovato protezione la diocesi di Tegucigalpa in Honduras, un sacerdote pedofilo tra il 2003 e il 2004 del Costa Rica, e la Juiz, che è un molto amico di Bergoglio e che è un cardinale cileno che ha nascosto per anni gli abusi di Caradima senza mai denunciarli né pubblicamente nel Vaticano fino al 2010. Quando poi alcune vittime di questo paradigma, stanchi del silenzio della Chiesa cilena, hanno deciso di pubblicare sui giornali le accuse alla loro violenza. Queste tre promozioni C9 sono francamente incredibili, questo però è quello che è accaduto nei primi anni del pontificato di Francesco.
Va bene Emiliano, ti ringraziamo, sappiamo che sei impegnato, grazie per la disponibilità, insomma a risentirci, speriamo con notizie.
A presto, grazie
migliori.
A voi.
Grazie, ciao Emiliano Fittipaldi. Allora, ci telefonava un ascoltatore, giustamente, dicendoci a proposito del Papa, il 5 febbraio Erdogan sarà qui a Roma per incontrare proprio Bergoglio, a proposito di anche chi è amichetto di Erdogan.
Che i monoteisti fanno massa, hanno chiuso i giochi proprio.
Hanno chiusa la grande.
Hanno chiusa la grande perché veramente.
Vabbè, io questa voce vi saluta quando sono le 11:14 minuti primi, vi lascia in ottima compagnia. Andremo a risentirci con l'Aquila, io credo, anche per ulteriori forse riflessioni. Vedremo. Comunque la compagna c'ha già qui altre corrispondenze da fare. Vi saluto con una canzone e poi dunque auguro un buon inizio settimana a tutte e tutti voi. Come sempre, un saluto a chi è privato o privata della propria libertà. Dai. Thank you.